Netanyahu promette di intensificare ancora i combattimenti a Gaza. Oggi il primo ministro israeliano ha incontrato comandanti e soldati nel nord della striscia prima di parlare alla Knesset e dire «non ci fermeremo». Gli attacchi indiscriminati di Israele nelle ultime 24 ore hanno causato più di 250 morti, secondo il Ministero della Sanità palestinese. Il raid più sanguinoso, quello della notte scorsa, nel campo profughi di Maghazi. Nell'ottantesimo giorno di guerra, la fine del conflitto sembra sempre più lontana. Hamas e Jihad Islamica avrebbero respinto la proposta dell'Egitto di cedere il potere nella striscia per arrivare a un cessate il fuoco permanente. Crescono le preoccupazioni per l'allargamento della guerra. L'Iran accusa Israele di aver ucciso un leader siriano dell'alleanza militare in un sobborgo di Damasco. Per dire no alla guerra bisogna dire no alle armi, l'appello per la pace di Papa Francesco, i bambini che muoiono sotto le bombe sono i nuovi Gesù Bambino. Nel sostanziale stallo del conflitto in Ucraina, le forze russe dicono di aver preso il controllo di Mariinka nel Donetsk, descritta come una città fantasma. Oggi nell'Ucraina ortodossa si è festeggiato per la prima volta il Natale il 25 dicembre, una scelta religiosa e culturale per prendere sempre di più le distanze da Mosca. Crescono la povertà e la solidarietà a Milano, lo hanno registrato le mense e le opere caritatevoli cattoliche oggi e nelle scorse settimane. La città in piena crescita economica reagisce all'aumento di persone che non arrivano alla fine del mese o emigrano dal resto del mondo. 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio che questa sera apriamo con le notizie dal Medio Oriente, da dove non arriva nessun segnale di possibile tregua. Oggi il primo ministro israeliano Netanyahu ha promesso di intensificare ancora i combattimenti a Gaza. Le sue parole sono state pronunciate in una delle giornate più sanguinose dall'inizio del conflitto. Il raid più grave è stato quello della notte scorsa nel campo profughi di Maghazi, nel centro della striscia, con almeno 106 vittime, ma nelle ultime 24 ore sono più di 250 i morti palestinesi, secondo il Ministero della Sanità controllato da Hamas. Gli attacchi indiscriminati di Israele quindi continuano. Netanyahu oggi ha anche incontrato comandanti e soldati nel nord della striscia, prima di dire al Parlamento israeliano «non ci fermeremo». Possiamo interpretare queste minacce come un segno di difficoltà da parte del primo ministro Netanyahu? Abbiamo chiesto un commento alle sue parole a Eric Salerno, giornalista, esperto della regione e lungo inviato in Medio Oriente.
Non vanno bene perché stanno morendo troppi soldati. Questa è una considerazione israeliana. Le famiglie vedono che sì, si va avanti, si bombarda, si attacca, ma l'altro giorno sono morti altri 15 soldati. È ovviamente il risultato della guerriglia urbana. Dall'altra parte non c'è dubbio che stanno bombardando con mezzi pesanti, bombe pesanti, non soltanto perché non hanno un limite alle munizioni di cui dispongono in questo momento, devono arrivare altre cose dagli Stati Uniti, ma non è soltanto questo, è che è l'unica maniera di appiattire senza perdere troppi soldati israeliani, senza fare la guerriglia nelle città, e questo costa vite da una parte e tante vite nella popolazione civile palestinese.
Oggi alla Knesset il premier Netanyahu ha detto che la guerra sarà lunga, non volge ancora al termine.
Credo, vedendo e ascoltando un po' quello che dicono loro, sicuramente vanno avanti in maniera pesante e penso che non riescono loro a risolvere la cosa e cercheranno di, diciamo, addolcire le manovre, le operazioni soltanto per cercare di salvare i soldati israeliani, per proteggerli da quello che sono le imboscate, gli attacchi dei militanti di Hamas che li prendono spesso alle spalle uscendo dai tunnel o dalle rovine, dalle macerie, dai palazzi che vengono appiattiti.
Sul fronte diplomatico Hamas e Jihad Islamica avrebbero respinto la proposta dell'Egitto di cedere il potere nella striscia per arrivare a un cessate il fuoco permanente. Il Cairo nelle scorse ore aveva cercato nuovamente di porsi come mediatore tra le parti in guerra, ma intanto crescono le preoccupazioni per l'allargamento del conflitto. L'Iran accusa Israele di aver ucciso un leader siriano dell'alleanza militare in un sobborgo di Damasco. Secondo la televisione di Stato iraniana, un attacco aereo israeliano oggi pomeriggio ha provocato la morte di Sayed Razi Mousavi, definito uno dei più antichi consiglieri delle guardie rivoluzionarie iraniane in Siria. Si dice che Mousavi fosse uno stretto collaboratore di Qassem Soleimani, ucciso nel 2020 da un attacco di droni americani in Iraq. Papa Francesco ha chiesto di mettere fine alle morti di vittime civili innocenti a Gaza. I bambini che muoiono sotto le bombe sono i nuovi Gesù Bambino, ha detto questa mattina il pontefice nel suo messaggio natalizio da San Pietro. Papa Francesco ha anche lanciato un nuovo appello alla pace e criticato l'industria degli armamenti.
Dire sì al principe della pace significa dire no alla guerra, alla logica stessa della guerra. Viaggio senza meta, sconfitta senza vincitori, follia senza scuse. Questa è la guerra. Ma per dire no alla guerra bisogna dire no alle armi. Come si può parlare di pace se aumentano la produzione, la vendita e il commercio delle armi?
Nonostante gli appelli, le guerre però continuano anche in una situazione di sostanziale stallo, come in Ucraina. Il Ministero della Difesa russo oggi ha detto di aver preso il controllo di Mariinka, nella regione orientale di Donetsk, descritta però ormai come una città fantasma. La notte scorsa la contraerea di Kiev ha detto di aver respinto gran parte dei droni russi lanciati dalla Crimea su diverse regioni. Oggi nell'Ucraina ortodossa si è festeggiato per la prima volta il Natale il 25 dicembre, una scelta religiosa, culturale, per prendere sempre di più le distanze da Mosca. Sentiamo Ugo Poletti, da anni residente in Ucraina, direttore dell'Odessa Journal.
È un modo ulteriore, simbolico, culturale e anche religioso, per distinguere quelle chiese che hanno scelto come patriarca non più quello di Mosca, perché è talmente schierato con Putin, con l'invasione, ma l'hanno scelto come patriarca quello di Costantinopoli, che è un greco. Questa cosa è successa però prima della guerra, è successa qualche anno prima, e anche questa è stata una cosa che ha probabilmente provocato le ire della chiesa di Mosca, perché perdeva una costola. Sto ricevendo per la prima volta molti messaggi di auguri da ucraini, che normalmente non li mandano in questo periodo. È certamente una cosa che alcuni fedeli conservatori disorienterà, però per la maggior parte degli ucraini, che stanno cominciando a capire che anche la Chiesa, quella di osservanza moscovita, è in qualche modo un nemico, questa scelta era accolta con un favore.
Questa giornata natalizia è quindi contraddistinta dalla guerra, dalle guerre, non solo quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, dunque, ma come abbiamo sentito anche in Ucraina, tanti civili nel mondo stanno passando un Natale sotto le bombe. Ascoltiamo il servizio di Claudio Iampaglia.
L'immagine più forte di questo Natale sono le macerie nel presepe di Betlemme, circondato da filo spinato. Le bambole senza arti e quei pezzi di case dicono in maniera chiara cosa sta avvenendo. Lo ricordiamo con le parole del cardinale Pizzaballa, il patriarca dei Latini, a Gerusalemme. Siamo precipitati in un mare d'odio. Il mondo, insomma, è diventato sempre più cieco, ottuso, diviso anche sulla contabilità e il peso di morti e orrori. La seconda immagine è un albero di Natale fatto di bossoli di artiglieria e palle di cannone, a Kiev, fuori da un bar, diventato un'attrazione, quasi a testimoniare la normalità acquisita del tempo di guerra. Durante le festività l'esercito russo ha sempre intensificato gli attacchi in questi ormai quasi 2 anni e i canti natalizi quindi si faranno in queste ore anche nei rifugi antiaerei, visto che la Chiesa ucraina ortodossa ha deciso in accordo col governo di tornare a celebrare la Natività il 25 dicembre e non più il 7 gennaio, distanziandosi così ulteriormente dalla Chiesa russa. L'ultima immagine è quella di un eurodeputato di Fratelli d'Italia che per i suoi auguri ha scelto un albero di Natale decorato con cartucce da caccia colorate. È un cacciatore, di cui anche lobbista, si batte contro il bando del piombo nelle pallottole, ma si chiama Fiocchi ed è il patron, ormai di minoranza, di una delle più grandi fabbriche di munizioni, 300 milioni di euro di fatturato l'anno scorso. Caso vuole che praticamente l'unico successo del suo partito in Europa sia l'aver messo le spese militari fuori dal patto di stabilità, così sulle armi si potrà fare debito. L'odio serve sempre degli interessi e solo il coraggio della pace può disarmarlo.
Veniamo in Italia con la politica. Dopo gli auguri di un Natale di serenità e orgoglio, Giorgia Meloni oggi è tornata a postare sulle sue pagine social per le festività natalizie, occasione in cui la Presidente del Consiglio e i leader dei partiti di maggioranza mostrano di attingere a piene mani dalla retorica tradizionale della destra. Alessandro Braga.
C'è tutta la trilogia, e nemmeno troppo velata, Dio, Patria e Famiglia, negli auguri natalizi della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Segretario della Lega, Matteo Salvini, che sembrano quasi sfidarsi, non una novità in questi tempi di campagna elettorale in vista dell'Europa del prossimo giugno, anche nei messaggi social di auguri. Giorgia Meloni ha utilizzato tutta la retorica della tradizione della destra. Prima, nel video ufficiale da Palazzo Chigi, si mostra di rosso vestita e augura un Natale di orgoglio agli italiani. Immancabile il ringraziamento alle forze dell'ordine. Poi, nella foto postata questa mattina, più privata, si mostra abbracciata la figlia, con alle spalle l'albero addobbato. Ecco qui, orgoglio, famiglia e manganelli. Non da meno il segretario leghista che non dalle sue chat di foto di lui, cravatta rossa, con alle spalle l'immagine di Giuseppe Maria con le mani giunte sopra il bambino appena nato, e propone un video in cui, fogli in mano, elenca quelle che a suo avviso sono le storture della sinistra, le pseudomaestre che dicono ai bambini che Babbo Natale non esiste, quelle che cancellano i simboli cattolici e via dicendo. Nessun accenno ovviamente al messaggio di pace cristiano, ci mancherebbe, ma rassicura tutti sul fatto che Babbo Natale e Gesù Bambino esistono, augurando un santo, rigorosamente santo Natale, specificando che nessuno si deve offendere, senza nemmeno il buon gusto che almeno Meloni ha avuto di ringraziare i lavoratori costretti in questi giorni a stare lontani dalle loro famiglie. Non era mica Dio, Patria e Famiglia, ma si sa, per una manciata di like e magari di voti alle elezioni si fa questo ed altro.
Le festività sono anche all'insegna delle crisi industriali, con la fine dell'ultimo turno di lavoro alle 16 del 22 dicembre scorso ha chiuso ufficialmente la fabbrica Maserati di Grugliasco. Erano rimasti 7 operai per uno dei più clamorosi fallimenti dell'ex Fiat, e da qui a gennaio verranno al pettine i nodi per altre 3 vertenze simbolo della deindustrializzazione dell'Italia. Massimo Alberti.
Sono 3 storie che rappresentano al meglio, ma forse è il caso di dire al peggio, la fine delle politiche industriali in Italia e la mancanza di un'idea. Andando con ordine, entro fine anno si attendono svolte per l'ex Silva di Taranto. Dopo mesi di rinvii rimpalli tra governo e ArcelorMittal, il 28 dicembre ci sarà l'ennesimo consiglio di amministrazione. Da un lato il socio privato, che secondo i sindacati non vuol più mettere soldi, portando sull'orlo del fallimento l'ex acciaieria più grande d'Europa. Dall'altra il governo, diviso tra i ministri Urso, disponibile alla maggioranza delle quote allo Stato, e Fitto, che non vuol saperne. Nel mezzo migliaia di lavoratori in cassa, altri che operano in una fabbrica sempre più pericolosa e i tarantini che continuano a subirne l'inquinamento. Il 1 gennaio scattano i licenziamenti all'ex GKN di Campi Bisenzio, una delle più importanti storie di resistenza operaia e non solo operaia degli ultimi anni. I lavoratori che hanno resistito al lento logoramento dell'acquirente, l'AQF, di cui sono gradualmente venute alla luce i reali piani per un'operazione immobiliare sullo scheletro dello stabilimento, continuano la raccolta di azionariato popolare per darsi un futuro nel deserto delle istituzioni locali e nazionali, e preparano iniziative proprio per la fine dell'anno nella loro fabbrica. E la Marelli di Crevalcore, proprietà del fondo americano KKR, socio dello Stato nella svendita di TIM, lasciata nelle onde della transizione ecologica. Il nuovo acquirente doveva arrivare prima novembre, poi entro Natale, e ancora non c'è. Incerto il futuro degli oltre 200 lavoratori. Marelli intanto ha dichiarato altri 100 esuberi allo stabilimento di Sulmona, storia di un paese che ha scelto la deindustrializzazione perdendo professionalità e tecnologie, con un pubblico che ha abdicato davvero un ruolo.
Incendio all'impianto di trattamento rifiuti di Malagrotta a Roma non ha portato ad aumenti significativi delle micropolveri nell'aria, lo dice l'ARPA del Lazio. Per conoscere i dati della diossina bisognerà però aspettare i prossimi giorni e i rilevatori posizionati dall'Agenzia per l'Ambiente a ridosso del capannone bruciato siano elaborati. Intanto l'AMA, l'azienda dei servizi ambientali di Roma, ha fatto sapere che non ci saranno problemi per la raccolta dei rifiuti. Più persone ai pranzi di Natale delle mense caritatevoli di Milano, ma anche nella richiesta di aiuti alimentari e non solo nelle scorse settimane. Quanto notato dal mondo cattolico ambrosiano con l'opera Cardinal Ferrari e dalla comunità di Sant'Egidio. La città è sempre più divisa in due, cresce la ricchezza, ma c'è anche un aumento della solidarietà con più persone che si occupano degli ultimi e di maggiori donazioni. Fabio Fimiani ha sentito Ulderico Maggi, presidente della comunità di Sant'Egidio di Milano.
Sicuramente la presenza di persone migranti, richiedenti asilo, noi aiutiamo in tante forme, in tanti quartieri della città, qui c'è un aumento sicuramente. Per la strada, anche proprio da un punto di vista quantitativo, vediamo più persone. Spesso ci viene anche chiesto di individuare luoghi, eccetera. Ovviamente siamo connessi con le tante reti della città, sembra che ogni tanto scarseggino anche le risposte. Quindi ecco, questo tema dell'aumento sicuramente è un punto di cambiamento evidente.
Si può anche dire che c'è uno sfilacciamento?
In generale io non direi, nel senso che questo è sicuramente un rischio. Però, per esempio, guardando dall'esperienza dei pranzi di Natale di questi giorni, Sant'Egidio, solo noi che siamo una realtà, siamo messo a tavola 2000 persone, ecco, 600 persone, cittadini, milanesi e cittadine hanno dato la loro disponibilità per aiutare. Questo è un segnale forte, di più dell'anno scorso. Cioè, davanti a probabilmente a un tempo di difficoltà diffuso, dove le difficoltà si percepiscono, la vita costa molto di più. Abbiamo avuto un incremento dello 0,5% a livello nazionale della soglia di povertà, quasi il 10% della popolazione è sotto la soglia della povertà, insomma sono numeri importanti. Ecco, in un clima così dove si tocca la difficoltà, la guerra è in casa nostra, entra tutti i giorni, tanta gente dice, non è una risposta diretta, però tanta gente dice io voglio contribuire, io voglio non rimanere fermo dove sono, voglio fare qualche cosa. Ecco, questo mi sembra un segnale importante, molto importante, che forse aiuta a pensare a una città che si riconnette, dove gli sfilacciamenti invece vengono ricomposti.
In chiusura diamo uno sguardo al meteo. Le temperature inizieranno a scendere nei prossimi giorni, ma rimarranno ancora al di sopra della media stagionale. Fino alla fine dell'anno l'anomalo anticiclone che è presente sull'Italia lascerà sostanzialmente immutata la situazione. Sentiamo Daniele Catberro, ricercatore della Società Meteorologica Italiana.
I giorni da Natale in poi proporranno temperature in calo al nord Italia, dove si erano registrati questi valori da record. Rimarremo però sempre al di sopra della norma. Nell'aria tornata più stagnante si accumula di nuovo umidità, per cui avremo un ritorno di foschie, nebbie e nubi basse, quindi ci attendono giorni in Valpadana in parte o completamente grigi a seconda delle zone. Questo farà da un lato calare anche di molto le temperature massime, che scenderanno attorno ai 7, 8, 10 gradi, ma d'altro canto, complici queste nubi basse, le temperature minime rimarranno decisamente elevate per la stagione. Spesso non ci sarà gelo notturno, fatto non normale per la fine di dicembre.
Fabio Fimiani, Sciauchi Senusi e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 19:46 minuti, per il momento è tutto. Dalla redazione di Popolare Network un augurio di buone feste. Buona serata.